L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, buongiorno, le 11.07 minuti primi, torna l'editoriale nella sua fascia consueta. Da ieri ripreso il palinsesto, diciamo, autunno-invernale, di Radio Bianconeri, di TMV Radio, quindi ben trovati da Alessandro Santelli, lapsus ovviamente freudiano, buongiorno.
Alessandro, lapsus freudiano.
Sì, appunto, appunto. Buongiorno anche dal presidente Ferrero che è sempre con noi, buongiorno anche da Giorgio Solani in cabina di regia. Finalmente torna a parlare anche il campo, prima giornata di campionato con diversi risultati a sorpresa, perché poi alla fine le conferme sono arrivate soltanto alle squadre che hanno giocato a lunedì, e cioè la Juventus che ha battuto il Como 3-0, l'Atalanta che ha passeggiato sul campo del Lecce, che poi sono le altre due squadre che oltre a Lazio e Verona hanno fatto i tre punti. Quindi già proiettati verso la seconda giornata di campionato, ma questa è una settimana credo fondamentale anche per quanto riguarda il calciomercato. Ci sono tantissimi focus aperti, alcuni si dovrebbero risolvere nella giornata odierna, penso ad esempio alla situazione di Dybala, ma poi c'è l'eterna a vicenda Cup Miners Juventus che ha ottenuto il sì di Kalulu, che in mattinata dovrebbe arrivare a Torino per le visite mediche, e poi insomma tanti incastri che si devono ancora sistemare. Ne parliamo con il caro Luca Marchetti di Sky. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Luca, buongiorno, da dove vuoi partire? Perché ce ne sono veramente tante di situazioni. Io però, se sei d'accordo, farei un focus anche sulle partite di ieri. L'Atalanta che, nonostante le grandi difficoltà, no, di mercato, va a Lecce, vince e domina, e Juventus incompleta come l'Atalanta che batte il Como. Il paradosso è che le due squadre più incomplete poi sul campo hanno vinto senza problemi.
Sì, io non credo che l'Atalanta sia la più incompleta, la Juve certamente lo è, ma sì, ha trovato delle risposte da quelli che vengono a fare di fatto oggi le alternative ai giocatori che dovrebbero arrivare titolari, no? Perché sugli esterni ieri c'erano Weah e l'altro ragazzo
Bangula,
bravissimo, sì, scusatemi,
figurati,
che hanno siglato e hanno fatto la partita con una prestazione da veterani, no? Risultando, se ci metti dentro anche Ildiz, sicuramente i migliori in campo, e questo fa star sereni, tranquilli, e non soltanto i tifosi della Juventus ma anche i dirigenti della Juventus, perché sanno insomma che questo progetto tecnico, che è stato portato avanti anche con scelte, se vuoi, piuttosto dure e anche rischiose, però sta funzionando, no? E quindi non c'è niente di meglio che una bella iniezione di, esatto, fiducia in questi ultimi 9 giorni di mercato, per poi riuscire ad arrivare a quelli che sono i grandi obiettivi di cui tra poco parleremo. L'Atalanta è meno incompleta della Juventus, perché l'Atalanta è riuscita a sopperire alle difficoltà di questo inizio stagione, di infortuni di Scalvini della passata stagione e di Scamacca, con un mercato obiettivamente molto importante. Ieri peraltro le parole di Percassi vanno sottolineate, perché
sì, sì,
ha confermato come per la prima volta l'Atalanta ha deciso tutto insieme con l'allenatore, con i dirigenti, con la proprietà, di non vendere, i pezzi importanti. E significa che l'Atalanta il pensierino al pezzo grosso ce lo fa.
Certo.
È chiaro che qui bisognerà poi capire come va a finire la vicenda con Miners, se ci sarà veramente questa asta su Nico Gonzalez, però è un Atalanta che si mette allo stesso livello della Juventus, del Milan, dell'Inter, del Napoli, cioè cercare di andare a pescare un posto al sole, e non per la Champions League, ma per lottare, io non dico vincere il campionato perché magari ancora può essere, non essere pronta, ma approfittare se eventualmente qualcuno dovesse fare qualche passo falso per quell'obiettivo là. Sono state due prestazioni convincenti, non so quale più sorprendente delle due, perché Lecce ha dimostrato lo scorso anno di essere un campo difficile, e il risultato sta lì a testimoniare che invece ieri l'Atalanta, a parte i primi 10 minuti, non ha avuto difficoltà, e la Juventus, che probabilmente con il Como invece aveva il favore del pronostico, però era in formazione assolutamente innovativa, no? Con tante scelte azzardate, se vuoi, col senno di poi ha certamente avuto ragione Thiago Motta, ma immaginati non fosse andata bene quante gliene avremmo potute dire, o gliene avrebbero potute dire, perché magari non è il nostro costume su una partita, però fuori Danilo, fuori Douglas Luiz, Bangula subito dall'inizio, insomma, con Chiesa fuori, Insomma, dei rischi se li è presi, ma evidentemente la capacità di saper leggere anche lo stato di forma dei suoi giocatori e le caratteristiche più giuste per aggredire l'avversario, Thiago Motta ce le ha e le ha dimostrate sin da subito.
Luca, allora hai già toccato tantissimi temi della mattinata e della giornata. Parto dalle parole di Percassi. Domanda banale, forse anche stupida, ma secondo te cosa vogliono dire quelle parole riferite a Lookman, ma soprattutto a Kuhn-Meiners?
Allora, secondo me in questo messaggio ci sono tanti destinatari, cioè tanti chiavi di lettura. La prima è che è tutto condiviso con Gasperini. Dalla prima all'ultima parola è condiviso con Gasperini, per quanto conosciamo, no, l'allenatore dell'Atalanta, che è molto vulcanico, molto passionale, tanto bravo quanto è pirotecnico, no? Per cui alcune affermazioni che ci sono state che hanno destabilizzato l'ambiente, io mi riferisco chiaramente all'intervista che c'è stata sul discorso di Kuhn-Meiners, magari non è stata, come dire, concordata come magari si poteva pensare. Questa denuncia che sicuramente a Gasperini non va bene, no? Il comportamento di questi atleti, però c'era una volontà precisa da parte della società di trattenerli, non so, io magari si poteva pensare anche a una situazione diversa da un punto di vista gestionale, no? Però intanto c'è questa, forse l'avevamo anche capito, però questo patto, se così vogliamo chiamarlo, post Europa League, per cui diciamo, guardiamoci in faccia, siamo forti, abbiamo vinto l'Europa League, abbiamo battuto il Liverpool, abbiamo battuto il Bayer Leverkusen campione di Germania, se teniamo questi più forti e compriamo quello che ci serve ancora per cercare di diminuire il gap che abbiamo con le grandi, perché non possiamo pensare di battere anche l'Inter, la Juventus, il Milan,
logico,
e il Napoli?
Logico, giustissimo.
Proviamoci e vediamo che succede. E poi magari non succede niente, amen, ci abbiamo provato. Però non possiamo dire di non aver avuto la voglia di provarci, no? la possibilità di provarci, senza farsi male naturalmente da un punto di vista economico, ma questo l'Atalanta lo sa che non si fa male, è una società che è stata amministrata benissimo. Dall'altro c'è un segnale ai giocatori, e c'è un segnale a chi vuole i giocatori dell'Atalanta. Attenzione, amici miei, non è che venite qua e li comprate, perché noi non vogliamo venderli. Poi, cari giocatori, non potete tirare i palloni per aria durante l'allenamento. Magari possiamo gestirvi meglio? Sì. Io cerchiamo di essere comprensivi? Sì. Però, amici miei, non è che siamo più il supermercato che eravamo prima. Se volete venire a prendere i giocatori, ci dovete veramente dare una cifra fra virgolette fuori mercato, no? Perché siamo un club che punta in alto, e questo è un segnale mandato. Poi io come va a finire con Kuhn-Meiners non lo so, per me l'offerta della Juventus è un'offerta già molto molto importante. Poi come si dice in questi casi, io ti posso anche offrire la luna, ma se tu non me la vendi
infatti assolutamente. Però Luca, tu mi insegni che poi negli ultimi giorni di mercato diventa più difficile sbloccare situazioni come queste, che peraltro si trascinano con Kuhn-Meiners da mesi, no?
Sì, diventa difficile, ma allo stesso tempo può diventare anche facile, perché nel frattempo io mi sono organizzato e quindi magari vado a prendere un giocatore che me lo può andare a sostituire, anche se io sono convinto che Kuhn-Meiners sia migliore. Poi non so che tipo di rapporto c'è fra loro, se quanto hanno litigato, se hanno completamente rotto, se si sono mandati letteralmente a quel paese, questo è un po' coperto, no? Perché le dichiarazioni di ieri sono state anche morbide, se vuoi, nei confronti dei giocatori. Hanno lamentato una mancanza di professionalità, ma perché sono consigliati male.
Sì,
perché
esatto,
oggi,
esatto.
E questo vale sia per i giocatori, ma vale anche per le società, sono tornati di moda questi bracci di ferro che a me sinceramente non piacciono. Perché costringere un giocatore a rimanere fuori a prescindere, o costringere una società a non utilizzarti a prescindere, secondo me è una forzatura che si dovrebbe cercare di evitare il più possibile. Poi non siamo i giudici di nessuno, per cui non possiamo sapere bene i rapporti tra di loro come vanno. Si litiga sui posti di lavoro, per carità di Dio,
sì, certo.
Però alle volte queste forzature, no, ci sono, perché si deve sfruttare la finestra di mercato. La mia domanda in generale è vale per le società come vale per i giocatori? 31 agosto, fine mercato, che succede? Kuhn-Meiners non gioca più nell'Atalanta? Perché ha deciso veramente di non giocare più? Oppure Chiesa non gioca mai più nella Juve? Perché la Juventus ha deciso di venderlo? Non lo so, io magari sì, ma magari no.
Infatti sono, fine... bravo, sono situazioni anche paradossali, se vogliamo, no? Perché comunque...
No, sono, delle, sono secondo me oggi delle forzature a cui devi dare chiaramente peso, perché se no la forzatura non ti riesce, perché se io penso che tu mi stia prendendo in giro, dico vabbè, sai che c'è, facciamo questa 2 settimane e poi vediamo che succede, no? Per cui però è una strategia di mercato, è una strategia di mercato, ripeto, a me non è che mi faccia impazzire, dico la verità.
No,
anche penso che possano essere gestite in maniera diversa, però oggi, quest'anno ce ne sono tante.
Troppe forse, sì, hai ragione.
Negli anni passati ce ne erano non così tante, e magari non sempre nei grandi club. Però ci sono sempre state, ecco, questo va detto.
Invece Luca, qual è la tua chiave di lettura sulla vicenda Dybala? Peraltro ti dico che secondo il Corriere della Sera Dybala ha accettato il trasferimento, però vedremo poi. Ma qui invece la tua chiave di lettura qual è? Cioè la società che scarica sul giocatore perché ha bisogno anche di far cassa, oppure realmente il giocatore che vuole andare a guadagnare questa valanga di milioni?
No, non, anche qui probabilmente non la sapremo mai, però cercando di interpretare le telefonate che facciamo, incrociando eccetera eccetera, mi sembra più una Roma che abbia cercato di capire se esistono i presupposti per dar via Dybala, perché è arrivata un'offerta e quindi tutti utili ma nessuno indispensabile, e con i soldi risparmiati dell'ingaggio, con i soldi che possono arrivare al cartolino, può arrivare l'ultimo spazio. L'ultima possibilità della Roma di rimettere a posto, no? La squadra, e cercare di renderla il più equilibrata possibile, il più competitiva possibile, perché ancora la Roma manca un bel po'. Prima parlavamo di squadre incomplete, ma insomma sì, anche la Roma non
vero,
è che l'ha messa benissimo,
vero,
eh.
Vero.
È un po' un leitmotiv delle grandi: Roma, Napoli, Juventus, Atalanta, il Milan si è messo a posto, l'Inter non ha avuto bisogno, però ecco, le altre, quelle che inseguono, ancora hanno da fare un bel po'. E quindi oggi Dybala, che non si sente più al centro del progetto come poteva sentirsi una settimana fa, all'inizio agli arabi aveva detto no, poi ha capito, ma se rimango magari devo vivere da, non dico sopportato, ma comunque non protagonista. È vero l'affetto della gente, ma magari questa offerta dall'Arabia adesso c'è, dopodomani chissà. Io non credo che abbia già accettato, ma che sia orientato ad accettare lo abbiamo capito un po' tutti, poi vediamo come va, però mi meraviglierei a questo punto non dovesse andare.
Certo, però che poi vedi la partita, no? No, allora non dobbiamo scoprire niente di Dybala, ci mancherebbe altro, però vedi la partita, Dybala entra in 20 minuti, di fatto cambia il volto della Roma.
Ma perché è forte, ragazzi.
Appunto. Quindi una scelta che capisco.
No, una scelta economica.
Ma è una scelta economica, perché tecnicamente la Roma perde tantissimo, poi potrà prendere Boga, potrà prendere chi vuole, a parte sono giocatori totalmente diversi, ma la Roma ci perde tanto. Detto che loro, Luca, hanno individuato in Sulé, no, il post di Dybala, ma anche quella.
Ma per carità, ma perché l'ha individuato anche Scaloni in Sulé il post di Dybala.
Sì.
Però, ripeto, va fatto lo stesso ragionamento della Juve. Ieri il ragazzo ha segnato, ma se no la Juventus avrebbe giocato senza Chiesa, che obiettivamente è uno degli esterni più forti. Non a caso oggi il mondo deportivo dice che è interessato il Barcellona,
esatto.
E ti confermo che ne stanno parlando. Non è che lo sta cercando, con tutto rispetto, la Ternana, magari
gli servirebbe magari anche.
No,
hai ragione, però qui forse c'è più una volontà, Luca, no, di non far rimanere il giocatore in pancia alla Juventus, perché sarebbe clamorosa come
ma
situazione.
Io penso che la stessa cosa sia
per Dybala.
Sì, perché il contratto di Dybala è un contratto importante, perché quest'anno sono 7 milioni di euro netti a stagione, perché il prossimo anno potrebbe rinnovare, cioè questa stagione qui, la 14ª presenza, si potrebbe rinnovare automaticamente il contratto, quindi insomma è anche una questione economica, soprattutto una questione economica, secondo me.
E comunque, Luca, sulla vicenda Dybala, poi ti chiedo del Napoli e ci salutiamo. Sulla vicenda Dybala c'è anche una partita che incombe, nel senso, io credo che la Roma non possa presentarsi all'Olimpico domenica con Dybala e poi magari venderlo, anche perché l'Olimpico potrebbe reagire già domenica in una maniera clamorosa nei confronti di Dybala.
Però potrebbe reagire comunque.
Sì, però vederlo domenica allo stadio potrebbe essere, te dici, in entrambe le situazioni pure
non vederlo è uguale. Quindi i club, secondo me, giustamente devono ascoltare l'umore dei tifosi, ma poi devono fare dei ragionamenti che forse non sono quelli dei tifosi. Questo bisogna accettarlo, fa parte delle dinamiche aziendali.
Sì, assolutamente, però ci sarà un ruggito dell'Olimpico domenica probabilmente in ogni caso. E invece, Luca, Napoli? Perché anche qua
Napoli, anche qui siamo in mezzo al guado, siamo in mezzo al guado di Osimhen, che ancora non ha trovato una sistemazione. Intanto è arrivato Neres, come sapevamo, Gilmour arriverà, e poi c'è un discorso che il Napoli deve cercare di mettere a posto le sue difficoltà a centrocampo, quindi Gilmour, se però partono Gaetano, Folorunshu e soprattutto Osimhen, che è quello che potrebbe dare il via in là a questa ulteriore rivoluzione in casa Napoli. Peraltro, da quello che abbiamo capito noi, Lukaku potrebbe arrivare lo stesso se si potesse utilizzare la forma del prestito con obbligo di riscatto. Ancora il Chelsea a questo tipo di situazione non ha aperto, quindi sarebbe slegata da Osimhen, però è chiaro che se parte Osimhen il Napoli ha la possibilità economica di poter andare a fare anche questo tipo di situazioni, altrimenti bisogna inventarsi qualche cosa, magari cercare di capire sul reparto offensivo che tipo di soluzioni possono essere trovate.
Sì, però Luca, tu mi insegni che con Conte si ragiona poco, soprattutto dopo le sparate in conferenza stampa prepartita.
Sì, sì. Aspetta una, non so dove sono andati. Allora, mi dicevi, scusa, no, sì, dicevo... si ragiona poco, oppure si ragiona bene, tutti quanti ragionano, no? In maniera adatta a quelle che a necessarie, a quelle che sono le loro necessità. Però poi dopo bisogna fare i conti con la realtà. Io credo che questo Conte lo sappia.
Ah, sì, sì.
Io credo che questo Conte lo sappia. Difatti, non è che può dare. Non è che si sta lavorando male al Napoli, si sta trovando difficoltà sul mercato.
E vedremo. Luca, grazie, grazie. Luca Marchetti, ciao, di Sky, ciao, un abbraccio. Ciao, abbiamo fatto questa bella panoramica con Luca Marchetti, secondo cui, insomma, proviamo un attimo a tirare il bilancio delle parole. Dybala andrà via, ripeto, c'è un X o ex tweet, come vi pare a voi, del Corriere della Sera, che dà praticamente per fatto il passaggio di Dybala in Arabia Saudita. Secondo appunto i colleghi del Corriere della Sera, circa un'oretta e mezzo fa Dybala avrebbe dato il via libera, però naturalmente ci ritorneremo su questo tra poco anche con Ivan Cardia. Poi Chiesa, che sta trattando anche con il Barcellona, perché lo scrive anche il Mondo Deportivo proprio questa mattina, ma il Barcellona avrebbe chiesto informazioni su Federico Chiesa e quindi si potrebbe sbloccare la situazione con il passaggio eventuale al Barcellona, mentre non trovano particolari conferme le voci del Chelsea, che peraltro ha una situazione clamorosa a livello di giocatori in rosa. E poi naturalmente c'è la famosa vicenda Cube Miners, a proposito della quale scrive l'amico Pietro da Catania: odioso la situazione Cube Miners, ostaggio della sua società, la Juventus mica lo vuole gratis. Hai ragione Pietro, però qui credo che abbia spiegato molto bene poco fa proprio Luca Marchetti. Da un lato ci sono giocatori che stanno forzando la mano, e secondo me questa è una cosa che avverrà sempre più spesso, sempre più spesso. Ovviamente non soltanto Cube Miners, di Cube Miners se ne è parlato per mille motivi, se ne parla adesso molto meno di Lookman, perché Lookman sta facendo esattamente la stessa cosa che ha fatto Cube Miners. Però è odiosa la vicenda, secondo me, sotto tutti i punti di vista. Intanto perché Cube Miners ha inviato il terzo certificato medico, continua a non allenarsi. Le parole di Percassi dicono tutto e non dicono niente. Forse a un certo punto la Juventus potrebbe anche perdere la pazienza, ha detto che la Juventus non ha un piano B sulla questione Cube Miners. Quindi è una situazione che negli ultimi 9 giorni di mercato, facciamo 10 compreso oggi, si dovrà risolvere per forza di cose, ma qualcuno rimarrà pesantemente scontento, che sia la Juventus, che magari non arriva al giocatore, non ha un piano B, o che sia l'Atalanta, che si tiene un giocatore non con il mal di pancia, ma con molto di più di un mal di pancia. Quindi è una situazione da monitorare costantemente, vedremo realmente come andrà a fine. Non riesco a fare delle previsioni. Poi scrive Maurizio: adesso Mbangula sarà uno dei titolari di questa Juve, secondo voi è stato solo per merito dell'emergenza che ha giocato? Allora, secondo me non sarà un titolare della Juventus Mbangula, anche perché una rondine non fa primavera, come direbbe qualcuno. Però il giocatore è sicuramente interessante. Il giocatore si è preso delle grosse responsabilità ieri scendendo in campo a testa alta, ma insomma sarebbe molto molto più di un piano D della Juventus per quanto riguarda l'esterno. La Juve ha bisogno di due esterni titolari, poi magari Mbangula rimarrà in rosa della prima squadra, avrà il suo spazio, però una Juventus ambiziosa, per quanto mi riguarda, per come la penso, deve avere altre scelte. A proposito di questo, c'è anche la vicenda Nico Gonzalez. Nico Gonzalez che è ormai sul piede di partenza, ma nelle ultime ore il presidente Fiorentina Commis ha alzato ulteriormente la posta, non si accontenta più dei 30 milioni, ne vuole 40. La Juve bisogna vedere se riuscirà a spingersi a 40 milioni, c'è anche l'Atalanta, per cui sono veramente 9 giorni di mercato, 10 giorni con tanti tanti nodi da sciogliere. Noi proveremo a scioglierli tra poco con Ivan Cardia, direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web, per capire dove si potrà andare in questa giornata per delle trattative, se si potranno sciogliere o meno Dybala, Coop Miners, Nico Gonzalez, ma anche tutte le altre squadre che hanno bisogno di rinforzarsi in questi 10 giorni di mercato. Torniamo tra poco.